Buonasera a tutte e a tutti. E oggi avremo una corrispondenza dagli Stati Uniti e avremo con noi un compagno che al momento si trova negli Stati Uniti, in California in particolare, all'Università Californiana, e ci racconterà un pochino quella che è la situazione al momento negli Stati Uniti, appunto in particolare in California e delle università californiane, ma soprattutto grazie a lui avremo una corrispondenza perché al momento è in corso uno sciopero all'interno dell'università, uno sciopero che sicuramente lui ci saprà spiegare meglio. Lascio a te la parola. Ciao, benvenuto.
Ciao,
Ciao,
grazie dell'invito.
grazie a te, grazie a te.
Sì.
E allora, guarda, ti lascio subito la parola, ti lascio un pochino introdurre, innanzitutto, vabbè, ti lascio presentare tu lì cosa stai facendo e perché poi appunto da lì avremo modo di capire meglio qual è la situazione all'interno dell'università. Prego.
Sì, allora. Sono uno studente di dottorato nell'Università della California. L'Università della California è un sistema di università pubbliche, probabilmente il sistema di università pubbliche più grande del mondo perché include 10 campus, no, quindi 10 università che sono indipendenti sotto certi aspetti, ma comunque fanno sempre capo a un'unica istituzione, diciamo, no? E sono un dottorato. Un dottorato, diciamo, negli Stati Uniti è un po' diverso perché dopo la triennale, che qui sono di 4 anni e mezzo, si passa direttamente al dottorato.
Ok, in
Il
cosa
dottorato.
consiste la diversità appunto rispetto a noi?
Sì, un dottorato sono 5 anni, i primi 2 anni sono di lezione, quindi bisogna seguire corsi, e poi sono 3 anni di ricerca dopo aver fatto una sorta di esame di candidatura. E si può decidere anche di prendere una specializzazione, no? Invece di finire il dottorato dopo 2 anni di lezione, si può finire con una tesi di master, no? Come lo chiamano qui, o anche prendere un master e poi continuare con il dottorato, quindi insomma dipende un po'. Però in realtà diciamo che la specializzazione non è obbligatoria per la specialistica, scusate. Un po' di confusione con le traduzioni. La specialistica non è obbligatoria per prendere il dottorato, cioè si può prendere il dottorato dopo la triennale in realtà.
Ah,
Da me.
ok. Quindi questa è una prima differenza sicuramente rispetto all'Italia e anche tra dottorandi ci sono differenze rispetto a noi o più o meno il percorso è simile?
Ci sono le differenze rispetto alle discipline, sì. Diciamo che qui in generale un dottorato sono tra i 4 e i 5 anni. Alcuni percorsi di dottorato, per esempio, hanno il master automatico, diciamo, dopo aver fatto l'esame di candidatura, puoi fare domanda per ricevere il master senza bisogno di scrivere una tesi, eccetera, e te lo danno. Altri programmi non sono così. Gli esami di candidatura differiscono da programma a programma. In alcuni devi solamente, diciamo, presentare un due o tre paper, due o tre, diciamo, dei piccoli saggi sui temi più importanti del tuo progetto di tesi e poi difendere, diciamo, un tuo progetto, no? Da una tua proposta per il progetto, mentre in altri percorsi sono un po' più complessi, no? Devi studiare, diciamo. Ti vengono dati dei temi dai tuoi professori e tu devi prendere, svolgerli in dei saggi, no? Quindi dipende un po' dal programma. Diciamo che i passi sono più o meno simili, ma diciamo che la modalità in cui sono portati avanti sono un po' differenti.
Ok, e ti volevo chiedere, quindi tu al momento sei lì, da quanti anni? Ti chiedo che non ricordo, manco io.
Dal 2018,
Dal
qua
2018?
il semestre qua comincia a fine agosto, quindi
Ah,
da
ok, come il
metà
campionato.
agosto, esatto, esattamente, quindi da agosto 2018 sono qui.
Ok, e qual è la situazione al momento all'interno della tua università? Perché chiaramente questa corrispondenza, e grazie al tuo intervento, appunto, avremo modo anche di capire quella che è la situazione attuale, cosa sta accadendo e appunto proprio in merito allo sciopero che è in corso, no? Se non sbaglio.
È in corso, sì. Oggi
Ok.
è il terzo giorno,
Oggi è il
diciamo,
terzo
però.
giorno di sciopero e ti chiedo insomma di illustrarci un pochino quella che è la situazione e da cosa scaturisce questo sciopero.
Ok, allora, diciamo, abbiamo bisogno di fare alcune premesse su come vengono pagati diciamo, gli attori che sono in gioco in questo sciopero. Allora, diciamo, c'è un grande sindacato che è il UAW, che diciamo è il più grande sindacato degli Stati Uniti, no? Ed è nato come un sindacato, diciamo, che ha a che fare con le fabbriche di automobili, no? Nel
Ah,
secolo scorso. Ovviamente sono, diciamo, si sono avvicinati molte altre sindacati indipendenti, alla fine fanno capo a questa grande, a questo grande sindacato che è molto diverso in realtà. E il sindacato dei studenti lavoratori, come chiamano qui, postdoc, fa capo a questo grande sindacato. Ah, nel mio
quindi gli
caso, come.
scusami, quindi gli studenti lavoratori sono quelli che noi chiamiamo, aiutami, dottorandi,
È
post
che è
doc.
interessante, è un po'
Ecco, vai,
differente perché
spiegami.
qui,
Vai, 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 vai.
perché diciamo in Italia di solito uno studente quando è accettato a un programma di dottorato o viene pagato tramite una borsa di studio o non viene pagato affatto, diciamo, no? È difficile che un'università automaticamente dia un contratto di lavoro a uno studente dottorando, no?
Chiaro, certo.
Mentre qui, diciamo, è quasi automatico, nel momento in cui entri a un dottorato, devi avere anche una sorta di protezione economica,
Uno
diciamo,
sponsor,
che può essere sia
possiamo
fondi esterni,
chiamarlo
ma
così?
spesso sono fondi interni dell'università. In realtà, quindi alcune università, soprattutto le università private, no? L'Ivy League, Brown, Yale, Harvard, hanno delle borse di studio da pagare, per pagare gli studenti, mentre qui da noi quello che fanno è assumere gli studenti in alcune posizioni, no? Con un contratto, diciamo, a 50%, no? Come se fosse diciamo, un part-time, possiamo chiamarlo, no?
Ok,
Mezza giornata.
mezza giornata, certo.
Ah, esattamente. Quindi, diciamo, nel nostro caso possiamo avere o un contratto di teaching assistantship, che quindi sono praticamente assistenti di insegnamento, praticamente ti mettono a fare l'assistente a un professore che sta dando lezione, no? E
Ok.
quindi praticamente fai i lavori, diciamo, che sono in più, o dare le votazioni ai compiti, o. Ok, che qui ovviamente è diverso dall'università italiana, perché qui è molto obbligatorietà nel seguire le lezioni, diciamo, hanno compiti, diciamo, quasi tutte le settimane, quindi il lavoro di qualifica di dare votazioni non si tratta solamente dell'esame finale, no? Come può
Ok,
essere
quindi
in
è
Italia.
un lavoro che occupa più tempo, insomma,
Molto più
rispetto a quello che può
assorbente,
essere un
sì.
assistente. Ok.
Esattamente. In alcuni casi, soprattutto nel caso di corsi grandi, classi introduttive, diciamo, di 200-300 persone, ci sono molti assistenti che sono quelli che sono a carico, diciamo, dei laboratori o delle sezioni di discussione, no? Quindi queste grandi classi sono divise in gruppi, diciamo, da 20-25 persone e ogni assistente ha due o tre di questi gruppi e, diciamo, si discute o si fanno attività di laboratorio, diciamo. E quindi questo è uno, il teaching assistant. L'altra forma di assunzione da parte dell'università è la graduate student researcher, ossia di ricercatore, studente, dottore, studente di ricercatore. Molti studenti sono assunti come ricercatori e in questo caso, mentre nel caso del teaching assistant è l'università stessa che ti paga, nel caso dei ricercatori è il tuo professore, il tuo tutor, diciamo, che ti paga. o un progetto universitario in cui entri a far parte attraverso di una di queste opportunità di GSR. Nonostante sia un proprio professore che ti paga, tu comunque sei obbligato ad avere un minimo di stipendio, quindi ovviamente il professore
Quindi
non
c'è
ti
un
può
minimo
pagare.
contrattuale
Ah,
proprio?
esattamente, sì.
Ok.
Esattamente, quindi il professore non ti può pagare minimo di un certo, meno di un certo livello. Quindi in realtà questo cambio di, diciamo, quindi ovviamente questo ha anche a che fare con l'università, anche se non è l'università, diciamo, in prima persona a pagare gli stipendi. Quindi questi sono due gruppi che adesso fanno parte dello sciopero. In più ci sono anche i postdoc, che sono un gruppo a parte perché sono, diciamo, ricercatori che hanno finito il dottorato, che già sono dei dottori e stanno svolgendo, hanno dei contratti e degli assegni di ricerca, diciamo, li chiameremmo così probabilmente in Italia. Con
Ok.
l'università di solito durano un anno, possono essere rinnovabili per un altro anno. E in più ci siamo, diciamo, un altro gruppo sono i ricercatori accademici, che diciamo in generale quelli che si chiamano lecturer, che sono, diciamo, dei professori che diciamo, danno solamente lezioni, o sono associati come ricercatori, però non sono, diciamo, il gruppo dei professori, no? Dei faculties, come li chiamano qui.
E scusami, una domanda, cioè questi quattro livelli sono in qualche modo uno superiore all'altro o semplicemente sono quattro forme diverse di dottorato in base al percorso che uno sceglie?
Allora, diciamo di questi quattro gruppi, due sono di studenti di dottorato,
Ok.
gli assistenti di insegnamento e gli studenti ricercatori. Gli
Ok,
altri
quindi sono
due
due
sono già,
macrogruppi
sì,
sostanzialmente.
esattamente,
Ok.
mentre gli altri due, i postdoc e i ricercatori accademici, sono, diciamo, sono persone che già hanno un dottorato, che in realtà sono assunte dall'università. Però, diciamo, sono dei lavori, diciamo, che sono pagati molto meno rispetto a un posto di professore associato, ovviamente, o assistant professor, no? Con, diciamo, quei tipi di lavoro come ricercatore associato, anche, mi sembra sì che in italiano, quei lavori, diciamo, che ti fanno essere parte, diciamo, del gruppo professori dell'università e che hanno la possibilità poi di diventare un contratto a tempo indeterminato. Quindi, diciamo, sono in uno scalino inferiore, diciamo, ai faculty, ai professori dell'università, ma sono, diciamo, un livello superiore agli studenti di dottorato.
Chiaro. E tornando allo sciopero, quindi, ok, una volta fatta questa panoramica fondamentale, tutte e quattro, diciamo, queste forme sono in sciopero e come si sta svolgendo?
Sì, allora, diciamo che questi quattro sottogruppi, diciamo, hanno le loro, che le chiamano unità di negoziazione. Negoziazione sembra sì che in italiano, vero?
Sì,
Coraggio, mi sbaglio ogni tanto
è
le lingue,
corretto. No,
faccio
no, è corretto, è corretto. Vai,
confusione tra
tranquillo.
inglese e italiano.
Vai.
Diciamo, fanno ovviamente tutti parte di questo grande sindacato, però sono, diciamo, dei sottogruppi del sindacato, no? E una parte è la sezione locale degli studenti lavoratori, quindi diciamo quelli che fanno parte degli studenti, degli assistenti di insegnamento, diciamo, come me. C'è un'altra sezione che è quella degli studenti ricercatori, che è una sezione nuova che è stata fondata l'anno scorso, perché gli studenti ricercatori non avevano in realtà
Ah, ok,
una
non erano
voce.
coperti da tutela
Ah,
sindacale, ok.
esattamente. Perché essendo, diciamo, un gruppo pagato da fondi esterni, in realtà è un po' difficile, diciamo, in termini di definizione, no? Di metterli dentro a un gruppo sindacalista che copriva quelli che erano in realtà lavoratori assunti propriamente dall'università. Ma fortunatamente, diciamo, questa è stata una grande vittoria degli ultimi anni del sindacato. E poi c'è diciamo, il sottosindacato dei postdoc e degli academic researcher, quindi diciamo di quelli che sono più già lavoratori con un dottorato, diciamo qui. E quindi sono questi quattro gruppi che attraverso di quattro unità di negoziazioni differenti stanno cercando di portare avanti le loro battaglie, che ovviamente sono molto sono collegate l'une con le altre, perché molte delle questioni che stanno cercando di risolvere sono, diciamo, comuni ai quattro gruppi. No?
Ok, e di cosa si tratta? Quali sono i quattro punti presentati?
Sì, diciamo, sono dei, come hai giustamente detto tu, sono quattro punti fondamentali che sono quattro battaglie fondamentali che sono state portate avanti dal sindacato nell'ultimo anno e mezzo. Diciamo, queste negoziazioni sono iniziate a primavera dell'anno scorso, quindi nel primavera 2021. Ormai un anno e mezzo che si va avanti e non si. E
Non si trovano
diciamo.
quadra.
Ah, esattamente, non si riesce a trovare, diciamo, un accordo che soddisfi entrambe le parti, o perlomeno che soddisfi, diciamo, i lavoratori, perché l'università sembra essere abbastanza soddisfatta nel modo in cui la situazione sta andando avanti adesso, o prima delle negoziazioni. Diciamo, un punto fondamentale ovviamente è quello dei salari minimi. Diciamo, negli Stati Uniti, diciamo come in tutto il mondo, negli Stati Uniti e in California anche, diciamo, l'inflazione è abbastanza galoppante. Quest'anno l'inflazione è stata di l'8%, quindi diciamo, tutti i prezzi sono saliti di un 8%. In più, ovviamente, i campus dell'Università di California si trovano in zone che o sono altamente popolate in città molto grandi come San Francisco,
Chiaro.
altre città lì della Baia di San Francisco come Berkeley, San Diego, Los Angeles, Santa Cruz, Santa Barbara. Sono
Quindi
campus
con dei
anche.
costi, immagino.
Esattamente. San Francisco è una delle città più care al mondo, per esempio, no? E altri campus in città, diciamo, più piccole, più economiche, dove però i prezzi stanno salendo proprio per il fatto che c'è un'università dell'università delle che appartiene all'Università delle Californie, no? Cioè, il fatto di avere un'università della un campus dell'Università della California fa ovviamente
C'è una
salire.
speculazione chiaramente un po' come...
Esattamente,
Questa è una cosa comune anche con l'Italia.
e ovviamente le agenzie immobiliari sono tra quelli che più speculano, diciamo,
Certo.
soprattutto questo campo. Quindi, diciamo, c'è un soprattutto diciamo, la grande crisi è iniziata appunto per l'aumento dei costi degli affitti, soprattutto. Anni fa c'è stato un grande sciopero nell'Università di California a Santa Cruz, dove molti studenti di dottorato, soprattutto studenti stranieri, ovviamente è difficile riuscire a pagare un affitto che a volte copre più del 40-50%
Certo, della spesa totale.
dello
Sì, scusami,
stipendio.
dello stipendio, sì.
Esattamente. Quindi iniziò 2 anni fa con questo sciopero a Santa Cruz, e adesso ultimamente si è espanso, diciamo, si è allargato agli altri campus, e diciamo arrivano. Conosciamo studenti, sono arrivate voci di studenti che stanno, diciamo, che vivono, che non possono permettersi neanche una stanza in alcune zone, devono vivere, per esempio, in camper o in roulotte, alcuni dormono in macchine parcheggiate vicino al campus. E ovviamente questa delle case, diciamo, è la crisi più grande. Senza contare ovviamente il costo della vita in generale, no? Ovviamente cibo, eccetera, trasporto. Quindi in realtà si sta cercando di ottenere un aumento di stipendio che sia, diciamo, consistente sia che riesca, diciamo, a assorbire sia l'inflazione, ma anche il costo della vita, no? Quindi ovviamente. Per cui dipendendo dalla zona in cui sei, diciamo, dipendendo dal tuo costo della vita, ovviamente tu non puoi ricevere uno stipendio che sia inferiore, molto inferiore a quello che è il costo della vita, perché ovviamente questa ripercussione tanto sulla salute mentale e fisica del lavoratore, e anche, diciamo, sul prodotto del suo lavoro, quindi sulla ricerca e sull'insegnamento. nel caso di quelli che stanno, degli studenti che sono assunti come assistenti all'insegnamento. E
Ok,
quindi,
e poi gli altri punti quali sono?
sì, quindi diciamo questo è un primo punto, che ovviamente diciamo tutti fanno parte di questa grande idea di riuscire a fare l'università più accessibile a tutti, no? Senza dipendere. Ok. Diciamo che gli altri punti sono, allora, un aumento dei rimborsi del childcare, quindi diciamo del il mantenimento dei figli, no? L'università quando viene assunto un lavoratore, diciamo, paga l'assicurazione sanitaria, che è molto molto cara, sono intorno ai 5.000 e passa dollari l'anno,
L'anno, ok.
esattamente, quindi diciamo viene pagata all'università, però diciamo che non copre quelli che sono i dipendenti, diciamo, dal lavoratore, no? Quindi le persone che dipendono dal lavoratore, soprattutto nel caso dei figli.
Cioè,
Quindi
ok, quindi diciamo chi appartiene al nucleo familiare, insomma.
esattamente.
Quindi la copertura, cioè di 5.000 dollari l'anno, la copertura è solo del lavoratore? Ah, ok. Insomma.
Esattamente, che è molto caro e ovviamente non copre tutto, cioè diciamo ogni volta che si va dal medico c'è sempre da pagare un qualcosa extra. È difficile, a parte per questioni molto molto basilari, è difficile non aggiunge qualche dollaro, diciamolo.
Ok.
Comunque, qui come funziona il sistema sanitario qui, ovviamente, è un'istituzione totalmente privata, quindi diciamo funziona in questo modo.
Certo.
Quindi questo era uno di questi, il secondo punto era questo diciamo, di cercare di allargare o perlomeno di aumentare i rimborsi per il
Le spese
mantenimento,
sanitarie.
per le spese mediche dei figli. L'altro punto è il trasporto pubblico, che è un problema in molte zone della California, in molte città della California, il trasporto pubblico in generale non è così sviluppato come potrebbe essere, per esempio, nella East Coast.
Ok.
E diciamo, questo ovviamente è oltre a essere abbastanza molto caro, no? Quindi ovviamente è un
Beh,
peso
anche
sulle
un certo.
spalle del lavoratore, esattamente. Senza contare che in
Nonché
alcune
un
zone,
disincentivo, immagino anche, insomma,
esattamente, un
comunque.
disincentivo, specialmente nelle zone un po' meno urbanizzate, diciamo, nelle città meno urbanizzate, nelle zone, diciamo, meno urbanizzate dove si trovano i campus dell'università, ovviamente, e come dici tu, su un disincentivo, alla fine ti trovi a usare la macchina, a dover pagare per benzina o per il parcheggio dell'università, che è sempre molto molto caro. Quindi in realtà c'è questa battaglia su aumentare, diciamo, il trasporto pubblico o dare incentivi agli studenti, diciamo, dei benefit, come li chiamano qui, no? Per poter alleggerire, diciamo, questo peso economico relazionato al collegato al alle spese del trasporto pubblico. E l'altro punto, il quarto punto che si sta discutendo sono le tasse, non sono tasse universitarie qui, diciamo, sono le tuition, che sono i costi
Ok.
di solamente i costi di ammissione e di iscrizione all'università, che sono molto cari ovviamente per tutti, però gli studenti stranieri pagano, diciamo, il doppio di tasse rispetto a studenti residenti o cittadini americani.
Ah, quindi c'è una differenziazione vabbè, noi le chiamiamo insomma tasse o comunque nelle spese di iscrizione, mi hai detto, giusto? No, è
Sì,
possibile? Sì, di iscrizione.
diciamo
Ok,
sì,
quindi c'è una
praticamente una
differenziazione tra
specie di
uno
iscrizione, sì.
c'è una differenziazione tra uno studente americano e uno studente non americano, proprio da un punto di vista economico.
Sì, esattamente. Americano o residente, no? Chi può essere,
Ah,
diciamo,
americano o residente.
non americano, ma essere residente qui. Per esempio, se hai la green card, sei residente, quindi non pagheresti come non residente. Diciamo, noi come studenti stranieri siamo inclusi in questo grande non residente.
Che è molto largo e vago, quindi.
Esattamente, molto
E
largo,
la
non
differenza
residente.
cioè, proprio da un punto di vista economico, di quant'è?
Sono 15.000 dollari in più all'anno per un totale di 30.000 dollari all'anno.
Per uno
Quindi sono
studente non residente, cioè
un residente non residente,
non
esattamente. Noi
residente.
paghiamo 15.000 dollari di tuition al semestre, quindi 30.000
Quindi
dollari tuition
30.000
all'anno,
dollari l'anno.
mentre un residente ne pagherebbe 15.000 all'anno, quindi intorno ai 7.000 dollari
Quindi proprio la metà,
al
cioè. Okay.
semestre. Ora diciamo queste
La
spese sono.
richiesta, esatto, la richiesta qual è quindi in questo caso per quanto riguarda le imposte, quelle di equipararle o che l'università integri o cioè non lo so qual è proprio la richiesta, insomma.
La richiesta è l'abolizione di questo surplus, diciamo, di questa discriminazione, no? Per studenti stranieri. Di abolire questi 7.000 dollari, questi 15.000 dollari in più all'anno
Ok, quindi un'equiparazione delle poste più che altro.
Esattamente. Che ovviamente spesso questi. Il pagamento di questa iscrizione è incluso nello stipendio. Cioè, per esempio, uno
Ok.
stipendio di uno studente di dottorato, diciamo che all'anno è intorno ai 25.000, 22-25.000 dollari, per uno studente come
Ok.
me, che qui è considerato quasi sotto la soglia della povertà,
Qual è
ovviamente
la
per il costo
soglia,
della
cioè,
vita.
qual è considerata la soglia, il reddito, diciamo, per cui si è entro la soglia?
Non ricordo precisamente il numero, è
Cioè,
intorno
intorno ai
ai
20.000, insomma,
sì,
comunque
esattamente,
immagino solo.
18-20 mila, 18-20 mila dollari. E diciamo quindi ovviamente uno stipendio di 22-25 mila dollari per lo stile, per
Quindi
il costo
appena
della vita
sopra,
qui della California,
certo.
esattamente appena sopra. Quindi ovviamente però va pensato che nel mio stipendio sono anche queste spese di cui in realtà io non. Diciamo, noi non abbiamo nessun beneficio, no? Pagano 20-30 mila dollari l'anno, fondamentalmente è il mio stipendio per queste tasse di iscrizione, diciamo, no? Però in alcuni campus, in alcuni programmi, come spesso i campus e alcuni programmi di dottorato sono, diciamo, indipendenti, possono prendere le loro decisioni indipendentemente, in alcuni casi sono solamente un certo numero limitato di anni in cui l'università ti paga queste tasse, quindi io conosco vari studenti che già al quinto anno o al sesto anno devono pensare a una maniera di pagare le loro proprie tasse universitarie per conto proprio, no? Quindi questi 30.000 dollari l'anno, che sono cifre
Sono pochi,
assurde, no?
immagino, sì, esatto. Insomma, senta.
Esattamente, quindi diciamo la richiesta è cercare di abbassare, diciamo, queste spese a livello
Ok, quindi c'è
dei residenti.
una questione di tasse, una questione di salario, il trasporto e le spese sanitarie.
Esattamente.
La posizione invece dell'università, in questo senso, qual è? Immagino chiaramente una sorta di rifiuto generale, ma hanno espresso una loro posizione ufficiale, hanno fatto qualcosa, hanno anche a chi scioperava, non so
Allora.
se ma com'è stata la posizione in generale riguardo lo sciopero, ecco.
Allora, diciamo che la posizione in generale durante le negoziazioni dell'università è stata, innanzitutto, diciamo che è stato un importante riconoscimento a livello, possiamo dire, nominale, nel senso che l'università ha riconosciuto l'importanza di noi lavoratori, diciamo di questi lavoratori studenti o di lavoratori che hanno appena finito, diciamo, il dottorato, che vengono assunti prima, a volte per la prima volta. Già come parte fondamentale dell'università, diciamo, e questa è stata, diciamo, diciamo, una piccola grande vittoria di queste
Ma in che
negoziazioni,
modo è
no?
avvenuto questo
Beh, diciamo,
riconoscimento?
è un riconoscimento, diciamo, a parole, diciamo,
Ah,
però
ok.
diciamo un piccolo passo, diciamo, per arrivare a vincere poi quelle che stanno le grandi battaglie materiali, no? No, diciamo, quindi questo è stato, diciamo, un primo piccolo passo. L'università, diciamo, ovviamente lo sciopero non è stato accolto molto bene dall'università, però, diciamo, è stata una risposta anche inevitabile, perché nelle negoziazioni l'università ha proposto dei cambi alla situazione contrattuale di noi lavoratori, che, diciamo, non venivano incontro alle esigenze e alle richieste del sindacato. Per esempio, a livello salariale è stato proposto un aumento del 7% del salario, diciamo, durante il primo anno, per poi essere seguito da aumenti del 3% annuale, quando l'inflazione è al 8-9%, diciamo, in media, e l'innalzamento dei prezzi degli affitti anche, diciamo, anche proporzionalmente più alto. Quindi, in realtà, il sindacato, diciamo, ha rifiutato questa controproposta dell'università, ovviamente.
E nei confronti di chi invece sciopera, l'università ha detto, fatto qualcosa o comunque lo sciopero non ha provocato alcunché?
Assolutamente, diciamo, lo sciopero è iniziato questa settimana, no? Diciamo, c'è stata prima una votazione da parte degli iscritti
Al
al
sindacato.
sindacato, ovviamente, diciamo, essendo, diciamo, un organo, diciamo, democratico, il sindacato, ovviamente, si è cercato di avere una maggioranza di studenti a favore dello sciopero, in modo che il sindacato potesse, diciamo, supportare lo sciopero, diciamo, come si direbbe in scusa, in italiano ho detto che a volte diciamo che possa appoggiare, diciamo, lo sciopero, no? Perché altrimenti, sennò, gli studenti dovrebbero scioperare per conto proprio, e il sindacato in questi casi non potrebbe, diciamo, appoggiare lo sciopero. E, diciamo, intorno a 48.000 lavoratori abbiamo detto di sì allo sciopero, quindi è stata una grande vittoria. Quindi questa settimana abbiamo cominciato lo sciopero, che è in progetto di andare avanti per questa settimana. Quindi da lunedì a venerdì. Diciamo che l'università non ha reagito molto bene per il momento, diciamo, perlomeno a parole. Diciamo, sono arrivate settimana scorsa, quando l'idea dello sciopero stava diventando abbastanza tangibile e reale. Abbiamo ricevuto alcune mail in campus differenti, diciamo, velatamente intimidatorie,
Ok,
nel senso.
ma cioè, ad esempio, insomma, con delle ripercussioni per chi avesse aderito?
Sono state, diciamo, sono, ti ripeto, diciamo, velatamente, perché, diciamo, è stato detto, tanto per cominciare, è stato detto quanto l'università generosamente ha cercato di venire incontro alle proposte degli studenti, degli studenti, scusami, dei lavoratori, ma il sindacato ha rifiutato. E in più, sì, cercando di giocare un po' sui termini, dicendo che quali sono le spiegazioni. Uno sciopero, diciamo, è un blocco diciamo, è un fermare, diciamo, i tuoi doveri di lavoratore. E quindi, diciamo, se il lavoro, diciamo, è retribuito, viene bloccato, diciamo, possono essere prese delle ripercussioni, possono essere prese delle si
Dei
possono esserci
provvedimenti, insomma.
delle ripercussioni, esatto, possono essere presi dei provvedimenti che sono rimasti così molto vaghi, diciamo, no? Per il momento non è stato preso, perlomeno che noi sappiamo, perlomeno nel nostro campus non c'è stata nessuna ripercussione, diciamo, materiale. Però ieri mattina si sono arrivate delle mail da parte del sindacato, che ha ricevuto delle lamentele da parte di alcuni lavoratori, che sono stati, diciamo, minacciati o costretti dai propri, diciamo, dai professori per cui stanno insegnando, o dai professori con cui sono assunti come ricercatori,
Sì.
diciamo che sono stati quasi minacciati di dover tornare a svolgere i propri doveri, che ovviamente è un comportamento, diciamo, stando alle parole del sindacato, diciamo, illegale, perché ovviamente lo sciopero sia un
Tutti possono
diritto.
scioperare e lì come funziona?
Sì, diciamo, lo sciopero qui è ovviamente un
No, te lo
diritto
chiedo
di.
perché magari non è così scontato, che ne so, cioè,
Ah,
nel senso.
esattamente, essendo un altro paese, diciamo un'altra cultura, diciamo, del lavoro.
Grazie.
Però, diciamo, qui molti contratti si hanno, diciamo, sono a favore del, cioè, includono, diciamo, lo sciopero come elemento legittimo per dimostrare le.
Però è incluso nei contratti, cioè ciò vuol dire che ci sono dei contratti che non lo includono?
Alcuni contratti, molti pochi, sì. Diciamo, per esempio qui il contratto dei lecturer ha questa clausola del no strike, del no sciopero,
Quindi
diciamo.
non, ok, quindi non tutti possono scioperare,
Esattamente, quindi
soltanto
diciamo,
chi il.
esattamente, chi diciamo, dopo, chi diciamo, quando, durante queste negoziazioni collettive del sindacato, diciamo, si è riuscito ad arrivare a questo. A questa vittoria, diciamo, a questa
Però dico, ecco,
vittoria
no,
del.
dico, però non è un diritto acquisito come può essere qui, cioè, insomma, al netto poi del quanto sia possibile realmente o no, e tutto quanto, però è un diritto previsto comunque dallo Statuto dei lavoratori, quindi
Esattamente, esattamente, qui è un
cioè non
po'
è, non c'è bisogno di
diverso.
un contratto che permetta di poter scioperare, ma perlomeno è possibile, cioè chiunque può scioperare, insomma, lì no, in questo senso.
Esattamente, qui diciamo avresti bisogno di averlo scritto nel tuo contratto, anche se la Union in realtà cerca di invitare anche studenti che hanno questa clausola nel contratto, studenti, scusa, lavoratori che hanno questa clausola nel contratto, diciamo, a scioperare, dicendo comunque il sindacato può, diciamo, difendere, diciamo, in certe situazioni.
E
Anche
ti
se
chiedo in.
comunque,
Dimmi, dimmi.
dimmi. Anche se comunque ovviamente è uno strumento in più per, diciamo, per l'università, ovviamente è un'arma in più per l'università in questo caso,
Chiaro.
ovviamente molti lecturer, molti, diciamo, questi lavoratori che sono assunti solamente per dare lezioni, i lecturer,
Ok.
molti di questi non stanno scioperando, anche stanno, diciamo, mostrando il loro appoggio allo sciopero, perché ovviamente possono avere delle ripercussioni molto gravi, soprattutto questi lecturer che sono stranieri, no? Che hanno quindi un visto che dipende dal lavoro, no? Quindi
Certo,
ovviamente per loro è
che nel
rischioso.
loro contratto non c'è appunto la possibilità di scioperare.
Esattamente. Diciamo che l'intimidazione dell'università era molto rivolta verso
A loro?
questo gruppo di lavoratori. Sì.
Ok. E ti volevo chiedere in due parole, insomma, se puoi dirmi in cosa consiste lo sciopero, giusto per dirci un pochino in che co cioè quali sono, o oltre a quali sono i punti, quali sono state le metodologie.
Certo, le metodologie, diciamo, variano un po' da campus a campus, dipendendo un po' dalle quantità di studenti, ovviamente, di lavoratori, scusa, di studenti lavoratori e lavoratori che fanno parte del. Preso la parola studente perché io sono uno studente, no? Quindi,
Sì, no, ma
però ovviamente è il gruppo
l'avevo
del.
immaginato fosse una traduzione dalla.
Il gruppo, diciamo, include non solamente studenti. Diciamo che sono varie metodologie, ovviamente lo chiamano il picketing, quindi sono, diciamo, solitamente sono, diciamo, delle marce di protesta, quindi ovviamente manifestazioni attraverso i campus, ovviamente passando per quelli che sono alcuni punti, diciamo, importanti del campus, o passando magari a fare il fuori del campus per alcune arterie stradali, diciamo, principali, o all'ingresso del campus, in modo di avere sia
Una visibilità interna che
una
esterna,
visibilità,
insomma.
esattamente, una visibilità interna e esterna, anche a volte con marce all'interno di edifici di ricerca, davanti a edifici delle amministrazioni, eccetera. Questo, diciamo, per i primi 2 giorni è stato, diciamo, si è cercato un po' di più di puntare un po' di più esattamente su
Sulla
questo tipo di
visibilità.
esattamente sulla visibilità di questo tipo di azioni, mentre adesso, siccome non, diciamo, si ha l'impressione che questo sciopero andrà avanti per alcuni giorni, non è una cosa, diciamo, veloce che può essere risolta in un paio di giorni sciopero, adesso si sta cercando di estremare un po' più, diciamo, sedentari, no? Per esempio, no? Di portare, non so, magari musica o che ne so, chi vuole portare dei giochi, no? Un frisbee o il pallone, per, diciamo, perché essendo una cosa che sarà lunga, diciamo, di poter, diciamo, trasformare i luoghi che di solito sono solamente di passaggio all'interno di università in qualcosa, diciamo, di differente, no?
Differente.
Dove si possa avere, diciamo, si possa socializzare tra lavoratori, scambio di opinioni, eccetera. Però, diciamo, una sorta di appropriazione, no, di questi spazi, ovviamente legale, legalissima da parte dei lavoratori, no?
Va bene.
Esattamente.
Ora, sei stato molto chiaro ed esaustivo e io ti ringrazio per il tuo contributo perché ci ha illuminato e insomma anche allargando un pochino quello che è il raggio oltre, cioè chiaramente per spiegare quella che può essere una situazione all'interno di un'università è bene pure avere un pochino contezza di quella che può essere la situazione in generale all'interno delle varie città e in generale dello stato della California. Quindi ti ringrazio per questa tua panoramica e niente, quando ci saranno novità torneremo a disturbarti così ci darei i vari aggiornamenti. E grazie.
Grazie mille per l'invito e un saluto a tutti.
Ciao ciao.
Ciao, buonasera.